Vorrei oggi farvi riflettere sulla struttura della Costituzione. E per questo fine vi vorrei mostrare la importanza dell'indice, avvertenza per i navigatori, quelli che si mettono a studiare, quelli che un giorno forse si metteranno a studiare. La prima cosa di leggere di un manuale, di un libro, è l'indice. Io ricordo uno che è uscito dall'esame di procedura civile incavolato, dicendo: quel cretino mi ha chiesto l'indice del codice di procedura civile. E che fosse cretino avevo anch'io qualche dubbio, ma era più cretino lo studente. Come puoi pensare di studiare una materia senza capire l'indice degli argomenti? Cioè, come è strutturata? Qual è la struttura della materia? E vedete che l'indice della Costituzione ha qualcosa di interessante. Incomincia con i principi fondamentali, che sono quelli su cui tutti insistono, perché sono importanti, 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 importanti. I primi 12 articoli, ma in realtà il 12esimo, la bandiera, è considerata una cosa molto importante. E poi ci sono diritti e doveri dei cittadini, e poi c'è la parte seconda, ordinamento della Repubblica, e così via. Nei diritti e doveri dei cittadini ci sono diversi titoli, il che vuol dire che c'è una scala minore, sono specificazione del comune titolo diritti e doveri, rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici e rapporti politici. Questo è uno schema. E essendo uno schema, è quelle cose che io vi dico sempre che bisogna imparare a fare, perché organizza le nostre nozioni, la nostra memoria. E oggi ci occupiamo dei rapporti civili. E allora vi ho fatto una serie di meravigliose slide. Tutte dedicate a Homer, il nostro personaggio, e perché voglio farvi capire la logica con cui sono stati scritti questi diritti, che sono i nostri diritti individuali. E la Costituzione ha un retaggio ideologico sui diritti, incomincia dai diritti di prima generazione, di quelli che sono la base del mondo liberale. Poi, andando avanti, vedrete che progressivamente fanno ingresso diritti diversi, ma oggi intanto ci occupiamo di questi. E l'articolo 13, come più volte vi ho detto, costituisce la base delle basi, la premessa di tutto. L'articolo 13 protegge la nostra libertà fisica, libertà da arresti, da esposizioni, da perquisizioni. Notate come è scritto l'articolo. Qui non dice che l'individuo, la persona, il cittadino, l'uomo ha la libertà personale. Dice la libertà personale è inviolabile, è il bene in sé che è inviolabile. Poi segue un meccanismo che è il massimo della garanzia che noi conosciamo nel nostro ordinamento, e cioè la riserva assoluta di legge, nei soli casi e modi previsti dalla legge, è una riserva di giurisdizione. È una somma di garanzie, nel senso che l'obiettivo è restringere il potere esecutivo. Il potere esecutivo, che per quanto riguarda la libertà personale, è la polizia, le forze dell'ordine. È, come dire, il prodotto di una lunga lotta evolutiva contro il potere repressivo dello Stato, che tende a restringere la nostra libertà. Vi dicevo, la nostra libertà personale nasce come rivendicazione di protezione nei confronti dello Stato, questo ancora nella monarchia assoluta. Ma nel mondo liberale tutto questo viene tradotto nella richiesta di garanzie contro lo Stato. E le garanzie contro lo Stato sono rivendicate attraverso queste due forme di riserva. I casi e modi per cui uno può essere arrestato, perquisito, eccetera, devono essere previsti tassativamente nella legge, e quindi nella legge penale, e per di più c'è una riserva di giurisdizione, nel senso che il provvedimento di polizia deve essere autorizzato dal giudice. E quindi la discrezionalità della pubblica sicurezza viene circondata da questa garanzia. Solo tramite un ordine del giudice la polizia può agire. È chiaro che l'indagine la sta facendo la polizia. La polizia scopre che a casa di Roberto Urbin ci sono una serie di vecchiette tutte mummificate, si sente anche un certo odore e chiede al giudice di poter procedere. In quel caso sarebbe un omicidio, ma poi alla fine mi arresteranno. E questo procedere nei miei confronti, limitando la mia libertà, deve essere autorizzato dal giudice. È chiaro che può capitare che in casi eccezionali di necessità di urgenza la polizia intervenga. Si vede un filo di sangue correre fuori dall'appartamento mio, non è che la polizia dice: dunque, oggi è sabato sera, chissà se il giudice è recuperabile. Sfondano la porta e entrano. Casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, anche qui la legge deve dire che tipo di sospetti e per quale tipo di reati possono intervenire, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria, che li deve convalidare, la convalida del provvedimento, per esempio, d'arresto. Vedete, il meccanismo è tutto volto a regolare il rapporto tra i cittadini e la loro libertà personale e gli apparati repressivi dello Stato. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone, comunque sottoposta a restrizione di libertà. Questa è la clausola costituzionale che in qualche modo anticipa quello che è il grosso problema della legge sulla tortura. Voi sapete che c'è una convenzione internazionale sul reato di tortura che noi abbiamo ratificato, ma che per anni non abbiamo eseguito. Solo negli ultimi mesi si è fatta una legge sul reato di tortura con 1000 contestazioni, perché è una legge che è nata in porto solo facendo molti sconti sulla fattispecie della tortura. È un problema che è stato molto grosso, perché lì c'è stata una spaccatura, diciamo, destra e sinistra, dove la destra è sempre stata molto sensibile alle istanze della polizia, e la polizia ha pesato moltissimo, perché il reato di tortura è un reato che ovviamente ha una vittima, che è il carcerato, e un carnefice, che è il poliziotto. E voi capite che su questo si è scatenata una dura lotta politica. Ma in Costituzione esiste già un divieto: violenza fisica e morale, e la fattispecie generale in cui sta dentro anche la tortura. E poi c'è il problema dei limiti massimi della carcerazione preventiva, anche qui c'è una riserva di legge. E la carcerazione preventiva è disposta unicamente per reati di una certa gravità, in presenza del pericolo che la persona torni a delinquere, oppure che scappi, oppure che inquini le prove, oppure sono reati talmente gravi che non si può lasciare l'indagato in giro. ma tutti questi provvedimenti di carcerazione preventiva sono garantiti dalla presenza del giudice. Il tizio è sospettato di uccidere le vecchiette, lo prendono, lo cacciano in cella e non lo fanno più uscire, se c'è l'autorizzazione del giudice. Il giudice deve vedere se il reato per cui è indagato corrisponde a quelli elencati dal codice di procedura come reati che prevedono obbligatoria la carcerazione preventiva, e quindi di autorizzare il trattamento. In questo articolo noi abbiamo riassunto la tutela più intensa dei diritti di libertà e anche la strumentazione più efficace. Non ci sono altre strumentazioni, nel senso che il primo strumento è la riserva di legge, e la riserva di legge assoluta è un modo semplicemente per arginare il potere esecutivo, come vi dicevo, no? I casi e modi della privazione della libertà personale devono essere scritti nella legge e non in atti amministrativi. La legge si porta dietro l'unica garanzia che abbiamo in un sistema democratico, e cioè che la legge sia votata dal Parlamento. Che sia votata come legge formale, o sia votata come legge che delega il governo, o che sia votata come legge che converte il decreto legge del governo, comunque passa per il Parlamento. E il Parlamento dà la garanzia di un dibattito pubblico e incrociando le tesi della maggioranza e quelle dell'opposizione. Queste sono le garanzie, tutte qua. E in più c'è la garanzia sempre di intervento del giudice. Se noi facciamo un salto avanti, un passo avanti dall'habeas corpus, per cui la persona fisica dell'individuo, ne troviamo la sua, si chiama, proiezione spaziale, e questa è l'etichetta del domicilio, proiezione spaziale dell'individuo. E la proiezione spaziale dell'individuo trova una protezione che è quasi uguale a quella dell'individuo. Ve ne parlavo già ieri. Il domicilio è inviolabile, anche qui non si dice che l'individuo, il cittadino, la persona, si parla del bene in sé. Il domicilio è inviolabile. Che cosa sia domicilio, però? È tutto da accertare. Non vi possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge, riserva salute, secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Il regime è identico. Individuo e sua proiezione spaziale hanno la stessa estensione. Solo che per il domicilio, come vi dicevo ieri, c'è la possibilità che la legge speciale introduca regimi più tenui di protezione dell'individuo, ma per i soli motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali. Qui è una legge che si dice una legge rinforzata per contenuto. La Costituzione dice non qualsiasi legge può introdurmi limiti alla libertà di domicilio, ma soltanto la legge che persegue questi fini. Sanità e incolumità pubblica. I pompieri possono entrare in casa vostra, non hanno bisogno di mandato del giudice. Basta che esca il fumo o odore di gas, sfondano la porta e entrano. Perché? Perché c'è una legge che glielo consente di fare per motivi di sanità e di sicurezza, incolumità pubblica. E altrettanto può fare la Guardia di Finanza quando decide di ispezionare il vostro luogo di lavoro. Ancora una volta noi abbiamo l'individuo al centro, nella sua monocellulità, nel suo monismo, nella sua monade, insomma nella sua individualità, è la sua proiezione spaziale della sua individualità. Se noi facciamo ancora un passo avanti, troviamo la corrispondenza ed è ancora un'espansione dell'individuo. Per cui l'individuo corpo, individuo casa e individuo lettera, mail, eccetera, hanno una protezione che è tutta basata sulla protezione del bene. La libertà e segretezza della corrispondenza sono inviolabili. La libertà individuale, il domicilio, la corrispondenza sono inviolabili. E poi il tipo di protezione è sempre legata alla riserva di giurisdizione e alla riserva di legge. Qui guardate però, già la riserva di legge è attenuata con le garanzie stabilite dalla legge, per cui non sono i casi e i modi stabiliti dalla legge, non c'è una riserva così assoluta. Qui si dice semplicemente che la polizia può intercettare su indicazione dell'autorità giudiziaria, ma con le garanzie della legge, non nei casi e modi della legge. Non è che la legge debba disciplinare come qualcuno intercetta le vostre telefonate. Questo è fatto con atti amministrativi, ma le garanzie vostre per l'intercettazione sono stabilite dalla legge. Vedete, ci stiamo allontanando dal corpo, manteniamo una tutela dell'individuo che è spaziale, lo spazio si dilata, perché una cosa è il corpo, una cosa è il domicilio, un'altra cosa è la corrispondenza che sta andando altrove. E l'altrove è il problema che incontriamo subito dopo. Sono carine queste slide. Fortuna che c'è la rete. La circolazione. Vedete come è costruito con un senso questo percorso, no? La lettera comunica, è quindi tutelata la comunicazione. La circolazione è il passo ulteriore, fuori dall'individualità, dalla fisicità del bene tutelato. Ogni cittadino. E vedete che qui cambia il soggetto. Il soggetto non è più il bene, il soggetto è il cittadino che rivendica un diritto. Finora abbiamo avuto la libertà personale inviolabile, il domicilio inviolabile, la corrispondenza inviolabile. Adesso troviamo che il cittadino ha il diritto di circolare, e su questo dovremmo aprire anche uno sportello di attenzione. Cosa vuol dire il cittadino? Vuol dire che gli stranieri non hanno diritto di circolare? Vi sospendo la questione, perché è una questione che dobbiamo trattare un po' seriamente. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Vedete, qui c'è una riserva di legge, ma non c'è la garanzia del giudice. C'è una garanzia della riserva rinforzata di legge, perché questa legge può stabilire solo in via generale e non quindi per specifiche categorie di cittadini e per i soli motivi di sanità e sicurezza. La vostra libertà di circolazione può essere limitata, per esempio, perché vi fanno il cosiddetto cordone sanitario. Fortunatamente è un po' di tempo che l'Italia non è più devastata da epidemie. L'ultima che ricordo era l'epidemia di colera, ma sarà stato anni 70, dovute al commercio abusivo delle cozze a Napoli. Cordone sanitario. Cordone sanitario vuol dire è vietato entrare e vietato uscire da questa area finché non viene risolto il problema dell'epidemia. Limitazione della libertà di circolazione disposta in base a una legge che prevede i casi in cui si fanno i cordoni sanitari e per motivi di sanità o di sicurezza. Stanno disinnescando l'ennesima bomba, residuato bellico della seconda guerra mondiale. Cosa fanno? Cordone e evacuazione della gente che sta intorno e divieto di entrare in quell'area finché non fanno brillare la bomba. Sono provvedimenti che hanno l'effetto di limitare la libertà di circolazione, ma che sono garantiti da questo articolo, che poi specifica che nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche, che ovviamente è un retaggio, come dire, in opposizione a quello che faceva il fascismo, che nel confino faceva uno dei suoi strumenti repressivi. E poi c'è la libertà di espatrio, che non è una cosa così da poco. Avete il diritto di espatriare. Quello che vi possono chiedere è di avere della documentazione per uscire e per entrare. Gli obblighi di legge sono gli obblighi di dotarsi di un passaporto o di uno strumento analogo. Però, vedete, siccome voi avete un diritto di espatrio, il rilascio del passaporto o della carta d'identità abilitata all'espatrio non sono atti discrezionali della pubblica amministrazione. Voi fate domanda di passaporto e l'amministrazione è obbligata a rilasciarvelo, salvo che non ci siano limiti stabiliti dalla legge. Per esempio, non vi rilasciano il passaporto se voi avete un figlio e non c'è il consenso della madre, salvo che non sia una coppia regolarmente sposata, come ormai non si usa più tanto. Perché questo? Per evitare che uno venga meno ai suoi obblighi alimentari nei confronti dei figli scappandosene all'estero. Voi scherzate, ma non pensate che questo sia proprio uno scherzo. Allora, vedete, c'è una disciplina del rilascio, ci sono alcune condizioni per il rilascio, ma queste condizioni sono legate a interessi pubblici. Per esempio, se voi siete sotto processo, il processo implica il ritiro del passaporto, vi possono ritirare il passaporto, vietarvi l'espazio. Allora, finalmente possiamo circolare e a questo punto incomincia il passo successivo, la libertà di riunione, che è un passo ulteriore, perché finora abbiamo pensato sempre all'individuo molecolare, atomistico, ai suoi diritti, fisico, casa, posta, circolazione, e adesso abbiamo l'incontro con gli altri, cioè questo comincia a essere già un fatto sociale. Infatti credo che, dopo ci ho pensato dei giorni, su come organizzare il manuale, e credo che a questo punto si parli di libertà, non lo so, me lo dite, non me lo ricordo più. Della sfera pubblica, sì. Per qua si esce dalla sfera individuale. È una classificazione come un'altra, ma per darvi l'idea di come cambi il regime dei limiti. Cioè, quello che è interessante notare è come cambi il tipo di interessi che contrasta la libertà. Che cos'è che contrasta l'habeas corpus? Evidentemente la sicurezza degli altri, la sicurezza e la repressione dei reati, sicurezza, misure anche di prevenzione, repressione dei reati, carcerazione, e c'è sempre il giudice che accerta che questo interesse sia reale e concreto, non ci sono altri interessi, c'è soltanto questo interesse collettivo alla repressione e prevenzione dei reati. E per il domicilio è la stessa cosa, per la posta è ancora la stessa cosa, vi possono intercettare le mail soltanto se c'è il sospetto che state commettendo un reato, e se è un reato così grave da consentire di dire. completare la vostra corrispondenza. Ma già la circolazione, la libertà di circolazione, incontra interessi diversi. Non è che vi limita una circolazione per repressione dei reati, perché se vi danno la sanzione del soggiorno obbligato o gli arresti domiciliari, quella è una limitazione della libertà personale, non della circolazione. La casistica è forte, c'è quello che è agli arresti domiciliari, che è una sanzione alternativa al carcere, che dice: ma io sono uscito in ciabatte a Capatoio a buttare l'immondizie o far fare la pipì al cane, e poi sono tornato subito a casa. Violazione degli arresti domiciliari, di quello che si vuole perseguire è limitare la libertà personale per evitare che ci siano contatti, inquinate le prove, pericoli di fuga, eccetera. Ma nel momento in cui uno circola, gli interessi contrastanti con la libertà personale sono diversi. Non c'è più le indagini di polizia, la sicurezza altrui. Qui ce n'è un interesse completamente diverso. Interessi sono sanità e sicurezza. È un interesse pubblico diverso della repressione dei reati, totalmente diverso, col divieto di fini politici. E quando arriviamo alla libertà di riunione, qui ancora una volta quello che viene opposto al diritto di riunirsi non è la repressione dei reati, ma è semplicemente la tutela della sicurezza. Guardate, la norma è costruita in un modo molto chiaro. Ogni cittadino, ancora una volta il cittadino è il titolare, oddio, qui ho sbagliato la cosa, ma che pirla, e questa è la norma di riferimento, devo ricordarmi che corregge la didascalia. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. Allora, tizio esce di casa, libertà di circolazione, e incontra altre persone. Nel momento in cui incontra altre persone, dà luogo a una riunione. Questa riunione può essere una manifestazione politica, può essere un incontro sportivo, può essere un evento religioso, può essere il piacere di sbandierare in piazza e vestirsi da paggi paggetti in abiti pseudo-medievali, ma con le Superga o le Adidas ai piedi, può essere qualsiasi cosa. Quale sia il motivo per cui la gente si riunisce non interessa l'ordinamento, così come non interessa l'ordinamento per quale motivo uno esce di casa. Uno si riunisce, l'unico vincolo che viene posto è che sia una riunione pacifica e senza armi. Poi vedete, le riunioni si possono distinguere in base al luogo dove vengono svolte. Allora, se voi fate una riunione a casa vostra, sono cavoli vostri, libertà di domicilio. Nessuno può impedirvi di fare una riunione. E c'è il vincolo di farla pacificamente senza armi. Anche a casa vostra non potete fare una riunione di persone armate. Questo lo dico, ma potrei anche non essere del tutto sicuro, perché se voi siete dei cacciatori e riunite nella vostra tavernetta i colleghi cacciatori, tutti con la doppietta, nessuno vi può dire niente probabilmente, perché la riunione è pacifica, è con le armi, ma sono armi portate da persone che hanno il porto d'armi, si suppone, e non credo che scatti un divieto, non lo so, non credo, non ho mai visto nulla del genere in giurisprudenza. Invece, naturalmente, questo è un vincolo pesantissimo per le riunioni che si svolgono fuori dalla casa. E qui si distingue in luogo aperto al pubblico e luogo pubblico, che non è una distinzione di poco conto. Il luogo pubblico è classicamente una piazza, una via, un parco, cioè luoghi dove chiunque può passare. E siccome sono luoghi dove chiunque può passare, c'è una certa attenzione alle riunioni che si svolgono. I luoghi aperti al pubblico, invece, sono luoghi che non sono pubblici, ma dove la gente può entrare, chi vuole può entrare qui dentro. Questo è un luogo aperto al pubblico, ma non è un luogo pubblico. Se volete fare una riunione qui dentro, dovete chiedere al signor direttore che dispone di questi locali. Fate una domanda per poter fare una riunione. Non è una riunione pubblica, perché l'accesso a questa sala comunque è controllabile. Nessuno vi può dire niente se mettete uno sulla porta che controlli che quelli che entrano siano studenti e non siano pericolosi, facinerosi. È un luogo aperto al pubblico come può essere un cinema. Volete fare un comizio al cinema, avete solo da pagare il proprietario della sala e finito. Nessun controllo. Volete fare una festa in giardino? Quando io ero direttore si faceva quasi ogni settimana. Facevano i vostri colleghi, e qualche volta anch'io, è una riunione, è un luogo aperto al pubblico, non può entrare qui chiunque, è controllabile chi entra. Ma la polizia arrivava dicendo: avete l'autorizzazione. E gli studenti, che evidentemente erano bravi a organizzare la festa, un po' meno a studiare diritto costituzionale, se la facevano un po' addosso, dicevano: no, non abbiamo autorizzazione. Dovevate chiedere l'autorizzazione. Allora sono venuti da me dicendomi: scusi, ma doveva dirci che dobbiamo avere l'autorizzazione? Via libretto. Non c'è nessuna autorizzazione se non la mia, cioè di chi dispone dei locali. È mia responsabilità dare una sala per una riunione se sono il direttore o se sono il proprietario del cinema. Non c'è nessun'altra autorizzazione. Tanto siccome loro non ci credevano, perché i professori raccontano sempre balle, ed è vero, gli ho detto: oh, bene, ma che cosa vi hanno detto? L'autorizzazione di chi? Del comune. Allora, andate in comune e chiedete l'autorizzazione per la prossima festa. Loro sono andati in comune e hanno detto: buongiorno, avremo l'autorizzazione per fare una festa al giardino di Patimento. E quindi ho guardato e fanno: no, no, non aspetta a noi, è la questura che ve la deve dare. Allora sono andati alla questura e hanno detto: buongiorno, avremo l'autorizzazione. Ho detto: no, casomai forse il comune, non c'è autorizzazione, viva Dio, non c'è autorizzazione, e nessuna riunione è autorizzata, per cui quando sul giornale leggete manifestazione non autorizzata a Roma, il giornalista andrebbe bocciato in diritto costituzionale, se ne frega, non lo pagano lo stesso, perché non ci sono autorizzazioni, perché delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso. Preavviso è una cosa totalmente diversa dall'autorizzazione. Ah, mamma, guarda che questa sera non torno a dormire. È un preavviso. Mamma, posso dormire da un'amica? È un'autorizzazione. Cambia completamente regime, no? L'autorizzazione condiziona il legittimo esercizio di un interesse che diventa diritto solo se autorizzato. Se voi volete aprire una normativa commerciale un po' complicata, ma per una serie di attività sono sottoposte a autorizzazione. Finché non vi danno l'autorizzazione, voi non potete farlo. Il preavviso è un'altra cosa. Il preavviso è un onere, non una condizione per l'esercizio del diritto, ma è un onere. Entro tre giorni dovete comunicare al questore che avete intenzione di svolgere una manifestazione che toccherà come punto di ritrovo la piazza più importante, poi scorrerà lungo una via e poi un'altra via e finirà tutto quanto con lo spezzo al bar. Il questore cosa può fare? C'è scritto qua. Può vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica. Quelli sono i motivi. Tanto è vero che il problema della famosa manifestazione che doveva essere fatta a Roma in commemorazione della marcia su Roma, c'è stato un dibattito un po' folle. Il governo deve vietare, il governo non può vietare. Non può vietare, se il governo vieta è un abuso. Quello che ha fatto Minniti è telefonare al questore dicendo: senta questore, come le pensa lei di risolvere il problema? E il questore alla fine ha detto: la vieto, la spostiamo in un'altra data per motivi di incolumità. Secondo me un provvedimento anche probabilmente di dubbia legittimità, perché che ci sia un comprovato motivo di sicurezza, perché un certo numero di imbecilli li sfidano facendo il saluto romano, cioè che dov'è la sicurezza? Quello che deve fare il questore è garantire la sicurezza in comunità, e solo se non la può garantire la deve vietare, non so se mi spiego, nel senso che c'è il pericolo che il corteo venga assalito da nemici politici, avversari politici? Bene, gli spiega la polizia e fai un cordone intorno al corteo per evitare gli scontri. Quello devi fare, non vietare. Perché sono diritti di libertà. E vedete che qui la norma è una norma che è abbastanza complessa. Dà una serie di problematiche. Per esempio, io organizzo una manifestazione X, do per avviso al questore, il questore me la vieta e io la faccio lo stesso, reato, perché io non posso andare contro il provvedimento elettorale. Del questore, posso impugnarlo, do un preavviso, magari se sono intelligente un po' prima dei 3 giorni, lui mi dice, le comunico che è vietato perché è immorale fare una riunione a difesa del salame doc, e io faccio ricorso al giudice chiedendo la sospensione di quel provvedimento. Anzi, chiedo l'annullamento previa sospensione. A che giudice faccio ricorso? Questa è una bella domanda, perché si tratta di diritti soggettivi per cui dovrei fare ricorso al giudice civile, ma si tratta anche di un provvedimento amministrativo per cui potrei fare un ricorso al giudice amministrativo. Io andrei dal giudice civile perché sono convinto che mi darebbe il provvedimento ad horas. Come quando c'è un provvedimento d'urgenza, uno può andare da qualsiasi giudice, non c'è questione di giurisdizione. Potrei andare anche dal giudice del lavoro, che è quello di manica più larga. È interessante questa cosa, perché la studierete nelle procedure, la tutela cautelare è una tutela d'urgenza, per cui uno va dal primo giudice disponibile. Pensate che tutta la questione di stamina, ricordate stamina? E i genitori di questi bambini sfortunatissimi hanno fatto ricorso di solito al giudice del lavoro, perché il giudice del lavoro era quello che rispondeva di più, perché il processo del lavoro è un processo immediato, per cui riuscivano ad avere un provvedimento immediato. Il giudice del lavoro non sa nulla di tutto questo, ma essendo un giudice come tale, una persona capace di intendere e volere, trovandosi di fronte due poveri genitori con il bambino che sta morendo, chi se la sente dire: mi dispiace, non do il provvedimento. E quindi erano molto favorevoli a dare questi provvedimenti che consentivano di accedere a queste cure, che cure non erano. Allora vedete, la tutela di questa libertà, che è la prima libertà che vediamo avere contro interessi così forti, è essenzialmente l'incolumità pubblica, per cui io ho l'obbligo di dare preavviso, se non do preavviso sono penalmente sanzionato in quanto promotore. Io promuovo una riunione e c'è un obbligo giuridico, un onere di dare preavviso. Non do preavviso, sanzione penale. Ma la riunione non può essere sciolta per questo, perché non preavvisato. La riunione può essere sciolta soltanto se non è, risulta non pacifica. Se a un certo punto la gente comincia a sfasciare le vetrine e allora tre squilli di tromba e ordini di scioglimento. La gente non si scioglie, carica della polizia. Questo è il percorso classico. Tu hai diritto di fare manifestazioni pacifiche, può essere pacifiche anche con gli slogan pesanti, eccetera, ma se cominci a tirare i San Pietrini in testa alla gente, a sfasciare le macchine dal fuoco ai bancomat, fine della manifestazione e della sua illecità. Se poi uno durante la manifestazione tira fuori una pistola, cosa che negli anni 70 era abbastanza di moda, quello è un reato, va preso e portato nelle patrie carceri, ma non basta sciogliere la riunione, c'è una protezione voluta della libertà di riunione, proprio perché è una delle condizioni della libertà di espressione politica. Si fanno manifestazioni per tutto, ma quella che è il cliché che è in mente il Costituente è proteggere la manifestazione a fini politici, che di solito è una manifestazione di dissenso. È il dissenso ad essere sotto traccia la cosa. Ma sono le 12.08. Ma questo è inammissibile. È che ho iniziato la lezione con 8 minuti di ritardo.